Sì, Padre, preghiamo che tu ci dai questo spirito di rivelazione, di conoscerti te e tuo figlio, specialmente durante questa conferenza. Vogliamo vedere come tu operi ai nostri cuori, che ci riporti di più a te, affinché portiamo avanti il tuo piano. Vogliamo essere tali che tu puoi usare, affinché puoi volgere e anche portare al termine quest'epoca. Lode al Signore per questo tempo di conferenza nella primavera dell'anno 2017. Il tempo va sempre avanti. E mi rallegro del fatto che il Signore ci ha radunati qua assieme per trascorrere questo tempo cercandolo assieme. È veramente un peso del Padre che Lui, passo dopo passo, riesce a compiere il suo piano. Sapete, non siamo qua radunati perché è di nuovo tempo per la conferenza di primavera. Almeno nel mio cuore non è così. Non siamo qui per questo. No, il Signore vorrebbe avanzare. E alla fine Lui vuole portare a compimento. Il tempo è così maturo. Tante cose ci indicano che i tempi sono maturi, e il Signore vuole vedere la sua gloria, la vuole mostrare più e più. Questo tempo nel quale viviamo è un tempo dove non trovi gloria ovunque tu guardi, ma soprattutto il contrario. Il mondo veramente va sempre più in giù. Ma non dobbiamo lasciarci impressionare da queste cose e non entrare in questo passo del tempo, perché noi siamo qui per un'altra cosa. Siamo qui, come sta scritto in Efesini 3:21,
in 20 heißt es, dass gibt es ein der überschwänglich zu tun fähig ist.
C'è uno che può fare più di tutte altre cose, più di ciò che noi pensiamo e preghiamo, secondo la potenza che opera in noi. E a Lui sia la gloria. Al Padre sia la gloria, nella Chiesa e in Cristo Gesù, e questo per tutte le età, nei secoli dei secoli. E stasera iniziamo con il primo punto. Vogliamo vedere la gloria in Cristo, il Figlio del Dio vivente. E per questo abbiamo già letto il versetto in Ebrei 1, è un versetto molto prezioso, dall'altra parte è un versetto molto forte. Lo scrittore della lettera dice che il Padre ha parlato mediante i profeti in tante vie diverse, ma in questi ultimi giorni Lui parla per mezzo del figlio. E poi descrive il figlio. E che cosa dice di lui?
Der Sohn ist die Ausstrahlung.
Il figlio è lo splendore della sua gloria. Ebrei 1:3. Questa parola splendore lo vedi solo in questo unico passo nella Bibbia. È una cosa unica. Perché il figlio è una cosa unica. Perché riesce ad esprimere pienamente il padre. Ci sono alcuni versetti nella scrittura che il padre dimora in una luce inaccessibile. Non è così facile. Nessuno di noi sopravvivrebbe questo incontro, perché è troppo grande, troppo santo, troppo glorioso, troppo potente. E per questo sono così felice che c'è uno splendore di questa gloria che può portarci e trasmetterci qualcosa del Padre. Signore Gesù, Giovanni dice in una delle sue lettere, dice: Dio è luce, il Padre è luce. Luce. È una cosa che non puoi descrivere facilmente. Anche nella fisica non è così facile descrivere in modo chiaro la luce. E affinché questa luce ci possa raggiungere, il Padre ha mandato il Figlio. E poi continua, dice anche l'impronta della sua essenza. Il nostro Padre ha un'essenza, una natura meravigliosa. Ha una volontà. Ha una mente, una ragione molto chiara. Non puoi surclassarla. Se pensi solo a come è creato tutto, come funziona tutto, se guardi solo all'uomo, come è stato creato, è una cosa irraggiungibile. E il figlio è l'impronta dell'essenza. Mi piace anche la parola greca per l'impronta, che significa carattere. È il carattere della sua essenza. E questo figlio meraviglioso è venuto da noi. E abbiamo sentito che lo splendore della sua gloria e un giorno ritornerà su questa terra.
Gehen gleich in die Zeit rein, wo er schon 30 Jahre alt ist und seinen Priesterdienst.
E noi iniziamo a vedere un po' il tempo dove ha già compiuto 30 anni e ha iniziato il suo servizio come sacerdote e viaggia per il paese di Israele come lo splendore della gloria. E tutti sono venuti da lui e si sono inginocchiati e hanno pregato, detto: Lode al Signore che possiamo vederti. Era così? No. I Vangeli ci mostrano che era tutto il contrario. Ma lui è questa impronta, lui è lo splendore della gloria. Notate qualcosa? Devi vederlo. Devi vedere queste cose. Il Signore ha operato molte cose in questi 3 anni e mezzo. E un giorno, dopo ha mostrato già tante cose, cammina con i con i discepoli, si allontana molto da Gerusalemme, non potevi allontanarti di più quasi, è andato a Cesarea di Filippo, al nord del paese, e lì, lo vediamo in Matteo 16, lì inizia a chiedere ai discepoli qualcosa. E pone le domande molto interessante.
In
versetto 13 dice: siamo in viaggio da qualche tempo. Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Ha già fatto qualcosa, ha già compiuto alcuni miracoli. E poi domanda: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Non dobbiamo entrare nei dettagli. Hanno tante idee. Sei Giovanni il Battista. Ok. Altri dicono no, sei Elia. E altri dicono no, è Geremia. O uno dei profeti, Giona, Mica, Ezechiele. Domandi a 100 persone, ricevi 100 risposte diverse. Perché? Perché non l'hanno visto ancora. Non hanno ancora visto questa gloria. Cioè significa, abbiamo bisogno di occhi diversi, sembra così. O almeno questi occhi che ci sono dati non bastano del tutto. Hai bisogno di loro, ma non ti bastano. E anche la nostra buona mente, abbiamo bisogno di lui, veramente. Però non ci basta. Perché pensi, sì, forse potrebbe essere Geremia o Elia. Ma meraviglioso, il Signore mostra qualcosa. Lui mostra come è possibile vederlo. Dice ai discepoli, sì, adesso so cosa dice la gente, ma poi chiede, in versetto 15, e voi chi dite che io sia? E noi sappiamo tutti come va avanti la storia. Pietro subito risponde, più precisa, non potrebbe essere più precisa questa risposta. Dice, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Punto. Lo potresti dire in modo migliore? Prova a farlo, a descriverlo in modo migliore. Non ci riesci. Questa era una risposta divina. Era la risposta del Padre. Non era la risposta di Pietro. Pietro l'ha detto, però il Padre gli ha rivelato questo.
E
il Signore l'ha notato subito e dice, sì Pietro, non devi pensare che hai risposto tu. Mio Padre nel cielo te lo ha rivelato. Questo è qualcosa di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di rivelazione. Ciò di cui abbiamo bisogno nella Chiesa è rivelazione. Ognuno di noi può e ha bisogno di avere rivelazione. Se no, come possiamo vivere? Sapete, se noi non abbiamo una chiara rivelazione di ciò che il Signore vuole fare oggi, non so come possiamo vivere. Un giorno così, un giorno in modo diverso, un giorno siamo pieni di forza del Signore e dopo 2 mesi ci guardi e dici no, facciamo una cosa di nostro conto, abbiamo già dimenticato. di che cosa si tratta. Abbiamo bisogno di rivelazione, questo desiderio lo può avere ognuno di noi, perché la rivelazione non è legato a una persona. Mi sono chiesto chi ha trovato questa risposta. Non è un professore all'università, no, è un semplice pescatore. Non è una cosa molto speciale dove deve essere intelligente, no, cioè deve essere qualcuno che vede la cosa. Se Pietro è riuscito a ricevere questa rivelazione, noi tutti possiamo avere questa rivelazione, e questo mi rallegra e mi incoraggia. E spero che anche voi siate incoraggiati. Avete bisogno di qualcosa? Sì. Avete bisogno di un cuore volontaroso. Dammi rivelazione, Signore. Dammi rivelazione di te stesso, della Chiesa, di ciò che tu vuoi fare oggi. Signore, dammi rivelazione sulla mia vita, di ciò che devo fare come prossimo passo e delle cose che devo lasciare. Non lasciare le cose perché qualcuno ti dice lascia. Forse riesci a lasciarlo per una settimana, due settimane, quattro settimane e poi alla fine ricadi di nuovo nella stessa situazione. Hai bisogno di una propria rivelazione personale. Vorrei contemplare un po' assieme a voi anche questa gloria nell'uomo Gesù. C'è una pienezza di esempi. Voglio menzionare solo alcuni. Uno di quelli è descritto in Giovanni capitolo 2. Giovanni 2 c'è questo versetto 11 dove Giovanni dice: Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria. Ha iniziato i suoi segni in Cana di Galilea. Che cosa ha fatto? Lo sappiamo tutti, ma è bene di rivedere questa storia. C'è una festa di nozze. È una cosa meravigliosa. Una festa nuziale è meravigliosa. È il giorno più speciale per queste due persone. Se due persone si trovano e decidono assieme di andare sulla via del matrimonio, c'è questo giorno speciale delle nozze. C'è una festa. Anche qui a Cana era così. È andato bene per qualche tempo. E poi è arrivato un problema perché c'era qualcuno che non ha pianificato bene la festa. Colui che era responsabile per il vino ha sbagliato i calcoli. Non sappiamo perché, forse sono arrivati più ospiti o ha pensato che tutti gli ospiti bevono un po' di meno, ma comunque sia, dopo un certo tempo il vino è venuto a termine e non era così bene. Sei pieno nella pienezza della festa, tutti sono rallegrati e vorrebbero bere ancora una goccia di vino e non ce n'è più. Abbiamo un piccolo problema. E c'era anche la madre del Signore. Dice: non hanno più vino. Figlio mio, fa qualcosa. Non era così bene. Il Signore l'ha rimproverato severamente. Cosa le dice?
Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Oh oh.
Dice, Gesù dice, che c'è fra me e te, o donna? Dice, una tale cosa a sua madre. Questa è forse la gloria? Sì, era il Signore. Amen. E poi, entro brevissimo tempo, ha salvato la tutta la festa. Non ha impiegato tanto tempo per andare a prendere vino da un altro deposito. Dice no, ci sono sei recipienti di pietra riempiti di tutti di acqua e poi bevete. Ed era vino. Avete già calcolato quanto vino era? Sono tanti litri. Se volete, se potete calcolare quanti sono sei recipienti di pietra di vino. E la gente si è meravigliata. Adesso, alla fine della festa, porti il vino migliore. Dopo che quasi tutti erano un po' già ubriachi. Ma non conosciamo il versetto dove il Signore dice non ubriacatevi col vino, ma siate riempiti dello Spirito. Il nostro Signore è un po' diverso, noi siamo sempre così religiosi. Sì, il vino è finito, adesso beviamo qualcos'altro. No, il Signore in ogni situazione, Lui veramente trova il punto giusto. Se c'è una festa nuziale e manca il vino, lui porta vino. E poi in versetto 11 dice, Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi. E poi come reagiscono i discepoli? Se tu vedi la gloria, come reagiamo? Qui dice, e i suoi discepoli credettero in lui. Perché a volte è così difficile di credere? Perché non vediamo la sua gloria. Dobbiamo chiedere al Signore, Signore, mostrati di più affinché la mia fede venga fortificata.
In
capitolo 4 c'è una donna che non ha vissuto non ha condotto una vita così buona e viene da una stirpe che non è ben vista dal popolo di Israele, era una samaritana, un popolo mischiato, ed è una donna che va nel pieno del giorno a mezzogiorno dove c'è il sole che picchia. Va lì a prendere dell'acqua, ma il Signore va lì in quel momento dove altri non andrebbero mai. E poi le racconta qualcosa al pozzo. Dice, donna, questa acqua che tu bevi qua ti renderà assetata di nuovo. Io ti propongo altra acqua, se tu bevi da me non avrai più sete fino in eternità. Se la donna avrà capito tutto non lo sappiamo, forse no, però ha continuato a ascoltarle e dice dammi quest'acqua. Ma il Signore dice sì, c'è una condizione, va a prendere tuo uomo. E dice no, io non ho un uomo, marito. E il Signore dice, sì, giusto, hai avuto così tanti mariti, tanti uomini, e colui che sta assieme a te adesso non è tuo marito. E questo le ha toccato. Il Signore l'ha toccata. E ad un tratto questa donna lascia il suo recipiente e corre nel paese. A tutta la gente che di solito cerca di evitare, se non andrebbe a mezzogiorno da sola al pozzo per prendere acqua. quando il sole picchia. Versetto 29 dice: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? Ha veramente visto qualcosa. Durante tutto questo incontro con il Signore ha visto qualcosa. E dice: venite assieme a me per vedere se questo non è il Cristo. E la gente cosa fa? La gente uscì dalla città e andò da lui. E ascoltano il Signore. E alla fine dicono: rimani con noi. E lui rimane ancora per due giorni. E dicono alla donna: non crediamo più perché tu ce l'hai dato, ma abbiamo udito da noi stessi e sappiamo che questo è veramente il Cristo. Meraviglioso. La donna tocca qualcosa, vede la sua gloria, va a correre nella città, alla gente che di solito cerca di evitare. Dice: venite per vedere se questo non è il Cristo. Tutti vengono assieme a lei, escono davanti alla città. Il Signore gli parla per due giorni e così tanti vengono alla fede. È meraviglioso. Sapete, la gloria del Signore ha sempre un effetto. Sempre. Non è così che rimani indifferente se vedi la sua gloria. Se tu tocchi la sua gloria, allora questo ti cambierà.
Alleluia.
Alleluia.
Oh, Herr Jesus. Es gibt noch die Geschichte in Johannes.
C'è ancora la storia in Giovanni 11.
Auch die ist sehr, sehr kostbar.
Anche essa è molto preziosa. Anche se si tratta di qualcosa di grave.
C'è
Lazzaro, Maria e Marta. Sono questi uomini che il Signore ama. E Lazzaro si è ammalato, che l'ha portato molto vicino alla morte. E le sorelle di Lazzaro hanno fatto chiamare il Signore. Sì, vieni velocemente, il nostro fratello sta per morire. E il Signore fa qualcosa che forse non ci aspettiamo da lui. Avrebbe potuto correre velocemente da Lazzaro per mettere la sua mano su di lui affinché Lazzaro non morisca. Ma il Signore ritarda. A volte fa certe cose che noi non capiamo. Ma lui è il Signore. Lui sa precisamente ciò che fa. E anche qui Lazzaro è morto. E per le sorelle era molto grave. E poi il Signore arriva dopo di che Lazzaro era già morto per qualche giorno. Marta viene a lui e dice: adesso arrivi. Se saresti venuto prima, avremmo avuto la possibilità di salvarlo. E adesso cosa vieni a fare? E poi con Maria, sua sorella, vediamo che piange. E il Signore cos'è che fa?
In capitolo
11,
versetto 40.
Ha un piccolo discorso prima di risuscitare Lazzaro. Marta dice: perché vuoi aprire la tomba? Egli puzza già, versetto 39. Siamo al quarto giorno. E adesso versetto 40 è un versetto meraviglioso. Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Wenn du glaubst, se credi, vedrai la gloria di Dio.
Was für ein Vers.
Che versetto meraviglioso.
Wenn du glaubst,
se tu credi,
wir haben jetzt eine Konferenz hier mit viel
abbiamo qui una conferenza piena di gloria. Vi posso già dire sin dall'inizio di che cosa abbiamo bisogno. Bisogno della fede. Dobbiamo ricevere questa parola che viene parlata con un cuore credente. Una cosa è parlare e trasmettere la parola qui davanti. E l'altra cosa è ricevere questa parola. Entrambe le cose sono molto importanti, perché il Signore ha bisogno di noi tutti. Lode il Signore. E così ci sono tante storie, potete continuare a leggere voi stessi. In ogni situazione il Signore è così meraviglioso. E aiuta in tanti punti, così in altro modo Zaccheo, che ha notato qualcosa anche se era così piccolo, è venuto nella sua casa e alla fine Zaccheo, dopo aver ricevuto il Signore nella sua casa, dice: io cambio la mia vita terribile, io dono tutto, la metà del mio cose ai poveri, ridò a tutti quelli che ho imbrogliato ciò che appartiene a loro. Questo uomo ha gustato qualcosa. Questo è questo il lato che il Signore ci aiuta, ma c'è anche un altro lato molto prezioso. Per amore verso il Padre, Lui compie la sua opera mediante la sua morte sulla croce. Anche questa è una caratteristica del Signore che noi non abbiamo, non siamo in grado di consacrarci così a pieno per il Padre. Questo non fa parte di noi. Non fa parte dell'uomo caduto. Ma fa parte di questo uomo senza peccato. Lui poteva consacrarsi a pieno per il Padre. Si è lasciato battezzare a 30 anni e il Battista dice: no, non hai bisogno di essere battezzato, non è necessario. Giovanni Battista l'ha notato, ma il Signore dice: sì, per via della giustizia voglio essere battezzato. E si è lasciato battezzare per mostrare che lui vive una vita crocifissa prima di essere stato sulla croce. Io non vivo me stesso, io vivo il Padre. E lo fa di nuovo in un modo molto prezioso. Leggiamo in Giovanni 4, versetto 34. Il Signore vive il Padre, non perché è costretto di farlo. Sì, io devo per forza vivere la vita del Padre. No. Lui ama questa vita, lui gode di vivere il Padre, di fare la volontà del Padre. Questo è il suo godimento e lo possiamo notare in questo versetto. Voi amate mangiare bene? Io sì. E tanti di noi amano mangiare. Ed è anche bene, perché è normale.
Ja? Essen ist ein Genuss.
Il mangiare è un godimento.
Und drum tun wir das auch mehrfach am Tag.
E per questo lo facciamo più volte al giorno.
Wir brauchen das.
Alleluia, bene. Abbiamo bisogno di questo.
Und der Herr geht hierher,
e il Signore qui, in questo passo,
die Jünger waren in der Stadt, haben Brot geholt.
Lascia andare i discepoli in città per prendere il pane. Vengono da lui e dice: Maestro, mangia. Versetto 31. Ma egli disse loro: Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Perciò i discepoli si dicevano gli uni agli altri: Forse qualcuno li ha portato da mangiare. Gesù disse loro: Il mio cibo è far la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Questo è il mio cibo che mangio ogni giorno. Che cibo, che conversazione strana. Ma non lo fa e non lo dice solo così. Noi a volte diciamo le cose un po' serie, un po' meno serie. Il Signore si nutre veramente del fatto di fare la volontà del Padre. Questo è il suo godimento. È meraviglioso. E anche se diventa molto cruciale, Luca 22, 42 e 43, vediamo, che passa un momento molto difficile per lui. Luca 22, 42, lì è poco tempo prima di essere di morire sulla croce. E prega in modo molto forte, si inginocchia, dice: Padre, Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Questo è molto prezioso. Questo è il nostro Signore. È proprio così. Anche nella situazione più difficile, Lui è così diritto. Qui veramente avrebbe avuto la possibilità di scegliere di scappare e vivere la propria vita o di vivere la vita del Padre. Ma fa anche una conversazione con il Padre, perché ha una relazione così vivente in ogni momento. Dice: Padre, possiamo questo calice lo possiamo togliere forse? Il Padre dice: no, non possiamo farlo. E lui risponde: Amen, sia fatta la tua volontà. E poi segue un versetto meraviglioso. Noi a volte ci fermiamo a questo versetto. Dice: allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo. Noi abbiamo sempre questo concetto che il Signore non ha bisogno di essere rafforzato. No, anche Lui ne ha bisogno. Non è solo Dio, è anche uomo. E il Padre ha un pieno approvvigionamento per Lui. Manda un angelo, dice: va giù da mio figlio e rafforzalo. Alleluia. Questo è meraviglioso.
Oh, Herr. Und jetzt kommen wir zu uns.
E adesso veniamo da noi.
Es geht darum, dass wir diese Herrlichkeit in diesem Sohn heute erfahren.
Noi dobbiamo sperimentare questa gloria che è nel Figlio. Oggi queste storie, questi passi nei Vangeli sono meravigliosi. Ma anch'io vorrei sperimentare qualcosa di simile.
Und das ist möglich.
E questo è possibile, perché il Signore oggi è lo Spirito. E come Spirito noi riceviamo tutto ciò che Lui è. Riceviamo il carattere dell'essenza del Padre nello Spirito. Riceviamo la capacità in situazioni difficili di restare in piedi per mezzo dello Spirito crocifisso. Non perché tu ti cerchi con la tua propria forza di portare la croce. Sì, ora sono riuscito a sopravvivere. No. Se noi viviamo per mezzo dello Spirito, questa morte è disponibile. E a volte non lo noti neanche. Questo è meraviglioso. E Paolo ha visto questo. E ce lo descrive in seconda lettera di Corinzi, capitolo 3. Non ho contato quante volte la parola gloria viene menzionata in questo capitolo, ma viene menzionata molte volte. E deve essere così, perché ha tanto a che fare con lo Spirito.
Alleluia.
Lui dice che siamo servitori dello Spirito, non della legge. I Galati volevano ritornare alla legge e volevano fare cose buone mediante della legge. Questo è sempre un pericolo per noi, che alla fine pensiamo di poter pensiamo di compiere la legge del Signore mediante la propria forza. No, va solo mediante lo Spirito.
Ich habe hier geschrieben in der Gliederung 14 bis 18, das würde ich jetzt heute nimmer machen, da würde ich 11 bis 18 machen.
Qui ho menzionato nella scaletta 14 a 18, ma è meglio di iniziare già dal versetto 11. Cioè, infatti, se ciò che era transitorio, cioè il vecchio patto, fu circondato di gloria, molto più grande è la gloria di ciò che è duraturo. Lo Spirito, il nuovo patto. Questo è duraturo, questa gloria rimane. Tutto ciò che riceviamo per mezzo dello Spirito rimane. E avendo dunque una tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza. Mi rallegro già adesso della vostra grande franchezza nei minuti a seguire quando avrò terminato. Dovete aspettare ancora qualche minuto. Ma poi prendiamo molta franchezza, perché questo Spirito in noi è pieno di franchezza. Se non hai franchezza abbastanza, allora non sei così nello Spirito. Ma sempre quando lo Spirito ti spinge e la tua mente ti segue e anche la tua volontà dice sì, ok, lo faccio, allora vediamo questa gloria. E non siamo così come Mosè, dove sta il velo sul volto, e non siamo neanche come i figli di Israele. Dei quali le menti furono rese ottuse. Cioè, infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'antico patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso. E il nemico vuole sempre allontanarci da Cristo. Questa è l'unica cosa che ricerca di lavorare. Nell'eternità siamo nella Nuova Gerusalemme, questo lo sappiamo già. Ma fino ad arrivare a questo momento c'è ancora un bel cammino davanti a noi. E fin quando noi stiamo nella nostra capanna transitoria, il nemico cerca sempre di dividerci da Cristo. E basta già un velo. E la tua mente non è più così chiara.
Oh, hey Jesus.
Signore Gesù,
sinne, ihr Denksinn,
le loro menti furono ottuse.
Hier ist eine Gefahr,
le rese ottuse.
Wo wir den Feind erkennen müssen.
Qui dobbiamo vedere il pericolo di non dargli spazio,
affinché
lui non può riuscire a rendere ottuso la nostra mente. Cosa significa ravvedersi? Ravvedersi significa cambiare la tua mente. E se hai un cuore che ama ravvedersi, allora significa che hai una mente che è capace di cambiare anche i pensieri. Io non sono senza sbaglio. A volte sbaglio, faccio le decisioni sbagliate, ma ho bisogno di un cuore che è pronto di volgersi. E poi dice però, quando si saranno convertiti o volti al Signore, il velo sarà rimosso. Noi stessi decidiamo se prendiamo questo accesso o meno. Non lui, lo Spirito ci aspetta sempre, ma sempre quando ci volgiamo al Signore, il velo sarà rimosso. Questa è la nostra opera che dobbiamo compiere. Non è tanto, devi solo volgerti a lui. Se Olaf sta dalla parte sinistra, non devo guardare a destra. Se voglio qualcosa, parlare con lui, devo volgermi a sinistra per poter parlare con lui. Ma lo devo fare se lo voglio fare. Signore Gesù, versetto 18, questo è il coronamento di questo passo. Devo disegnare un paio di menti qua. Sono tre cerchi, ma in modo diverso. Non usiamo sempre lo stesso disegno.
E
primo cerchio è una mente di Efesini 4, 18. È completamente oscurato. È una mente che è caduta. Spero che nessuno di noi abbia una tale mente. Noi siamo qui, più o meno, in 2 Corinzi 3, versetto 18. Lode al Signore, abbiamo una mente nuova e una mente antica, una parte di noi ancora oscurata. Ma qua sta scritto: sempre quando contempliamo come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria. Amen. È meraviglioso. E poi contempliamo il Signore nuovamente. Lode al Signore. Questo è ciò che questo versetto dice di noi. E il terzo cerchio, la terza mente, questo è meraviglioso. Anche questo è un versetto che troviamo in Matteo 5, 48. Questa è la meta nostra. Se noi contempliamo molto il Signore, dobbiamo essere perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. È questo tempo nel quale siamo adesso, anche durante questa conferenza, ci esercitiamo di arrivare ancora di più a questa meta, contemplando molta gloria. E adesso spero che voi usate molta franchezza. Gloria al Signore.